Ciao a tutti, sono Pina e vi do il benvenuto alla sesta puntata di Mare Nostrum, racconti dal Mumant, il podcast che dà voce al Museo del Mare Antico di Nardò, mettendolo in connessione con il proprio pubblico attraverso la narrazione del Mar Mediterraneo e dell'intima connessione esistente con il territorio salentino.
E con noi oggi Oda Calvaruso, archeologa specializzata in archeologia classica, guida turistica e collaboratrice della Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brindisi e Lecce. In questo podcast scopriremo i momenti fondamentali della civiltà messapica, quindi il discorso sui messapi lo sappiamo ha ormai assunto una grande importanza a tutti i livelli, convegni, mostre, iniziative portate avanti dalla sovrintendenza, università, enti locali e associazioni e anche le varie campagne di scavo ovviamente archeologiche che offrono ad oggi un panorama complesso e articolato che dà tanta ricchezza di dati e di risultati. Scopriamo insieme le tradizioni sull'origine di questa popolazione indigena. Oda, ce ne vuoi parlare?
Sì, Pina, gli antichi autori, greci e latini, indicavano complessivamente con il nome di Iapigia il territorio che è attualmente corrispondente alla Puglia, diciamo dal capo di Santa Maria di Leuca sino al Gargano, e distinguevano tre ambiti subregionali, chiamati Daunia, Peucezia e Messapia. Vi sono diverse tradizioni sulle origini degli Iapigi e tutte sono collegate alla natura stessa della regione. Fin dai tempi molto antichi, il Salento rappresentò un ponte tra Oriente e Occidente. E lo storico vissuto nel V secolo, Erodoto, tramanda un racconto secondo cui Minosse, giunto in Sicilia alla ricerca di Dedalo, vi morì violentemente e per questo qualche tempo dopo i cretesi organizzarono una grande spedizione navale per vendicarne la morte. Ma dopo aver assediato per 5 anni la città di Camico in Sicilia, ripartirono e durante la navigazione dinanzi alle coste proprio della Iapigia furono sorpresi da una violenta tempesta che li spinse a riva e distrusse le loro imbarcazioni. Quindi decisero di stabilirsi in questa regione diventando Iapigi Messapi e quindi si trasformarono da isolani a continentali. Varrone, nel primo secolo a.C., afferma che la nazione salentina si è formata a partire da tre luoghi, Creta, Illirica, Italia. Infatti Idomeneo, cacciato da Creta, giunse nell'Illirico con un esercito. Lì ricevette un altro contingente e si unì ad un gruppo di profughi locresi. In Italia questi fondarono diverse città e il popolo venne chiamato Salentini poiché avevano fatto amicizia proprio in mare, quindi in Salo. Infine, esiste una tradizione che lega alla Daunia l'eroe Acheo Diomede, che sarebbe approdato nella regione nel corso del suo viaggio di ritorno in patria dopo la guerra di Troia. Potremmo quindi affermare, dopo aver ascoltato queste tradizioni, che la nascita del popolo messapico si deve a flussi migratori provenienti dall'Illiria. E le testimonianze tramandate nelle fonti letterarie trovano significativi riscontri nella documentazione archeologica. A partire dall'età del Bronzo Medio, stiamo parlando tra XVII e XVI secolo a.C., in Puglia sorgono numerosi insediamenti in posizione topograficamente significativa sulla costa e lungo i percorsi di attraversamento dell'entroterra. La maggior parte di questi abitati avrà un lungo periodo di occupazione che giunge fino all'età del ferro, quindi fino al IX-VII secolo a.C. Da Vieste a Giovinazzo, Brindisi, Otranto, Leuca, Porto Cesareo e Taranto è spesso documentato il ritrovamento di oggetti micenei, al punto che si può affermare che le tradizioni mitiche rispecchiavano le relazioni che nell'età del bronzo si erano realmente create tra l'Italia meridionale e il mondo egeo. Particolarmente rilevante è la documentazione che in questi ultimi anni è emersa nel corso degli scavi dell'Università del Salento a Rocavecchia, sulla costa adriatica. Le indagini sistematiche stanno riportando alla luce una complessa stratificazione relativa ad un abitato con varie fasi di vita nel corso del secondo millennio. L'impianto più antico risalirebbe al XVIII secolo a.C., con successive distruzioni e ricostruzioni fino all'XI-X secolo. Sono state recuperate numerose testimonianze di contatti e scambi con l'area egea. Si segnalano tra i manufatti rinvenuti, oltre alla ceramica di tipo minoico e di tipo miceneo, utensili in bronzo e su pellette di navorio di ippopotamo, un gruppo di dischi in lamina di oro, con decorazione che riproduce le cosiddette barche solari, esattamente come su oggetti simili rinvenuti in un santuario miceneo nell'isola di Delo. Questi dischi a roca sono stati rinvenuti all'interno di una capanna caratterizzata dagli scopritori come luogo di culto. La percezione di una costa strutturata con porti e luoghi di culto che garantivano e agevolavano l'incontro e i commerci tra genti di diversa provenienza è rafforzata dai rinvenimenti archeologici. Si può affermare che se la rete di scambi, contatti e relazioni era condizionata dalle rotte marittime, queste si legavano a venti e correnti marine. Di conseguenza, la presenza di luoghi visibili dal mare sulla costa era garanzia di accoglienza, mentre le pratiche cerimoniali fungevano da suggello per quelle di scambio. A Rocavecchia, ad esempio, la Grotta della Poesia rappresentò per molto tempo un punto di riferimento per viaggiatori, mercanti e marinai, che fin da epoca protostorica lasciarono segni del loro passaggio.
Quando possiamo cominciare a parlare di popolazione messapica, Oda?
A partire dal IX secolo a.C., la documentazione archeologica restituisce testimonianze di una progressiva differenziazione dei tre ambiti subregionali della Daunia, della Peucezia e della Messapia, corrispondenti rispettivamente al territorio di Foggia, a quello di Bari e al Salento. Indicatori utili sono i rituali funerari e la cultura materiale, soprattutto le ceramiche geometriche che mostrano significative differenze tra le tre aree. Nel periodo iniziale dell'età del ferro, il sistema insediativo in tutta la Puglia mostra una sostanziale continuità rispetto alla fase precedente. Gli abitati sono costituiti da piccoli villaggi di capanne, spesso collocati su piccole atture costiere e anche dell'entroterra. Le abitazioni hanno forma ovoidale o subcircolare o rettangolare absidate, con copertura fatta in canne sostenuta da pali lignei e bassi muretti di pietre a secco come fondazione per l'elevato. Presso le capanne poi si trovano i focolari per la cottura dei cibi, le macine, i contenitori per le derrate alimentari. Si dedicavano all'agricoltura, all'allevamento e agli scambi commerciali, sia via terra sia via mare. Nel Salento, in particolare, per tutta la fase dell'età del ferro e fino alla fine del VII secolo a.C., non abbiamo rinvenimenti di sepolture, con l'unica eccezione rappresentata dalle tombe di bambini, che venivano deposti rannicchiati entro vasi collocati all'interno o nelle immediate vicinanze delle capanne, le cosiddette sepolture ad enchio trismosso. I contatti commerciali che gli Iapigi intrattenevano con il mondo balcanico e greco permisero, probabilmente, l'apprendimento di nuove tecniche e la ricezione di impulsi necessari all'avvio dei processi di evoluzione e di articolazione sociale. Nel luglio 2019, durante i lavori per la TAP, a 780 metri di profondità e a 22 miglia dalla costa, è stato rinvenuto un relitto datato alla prima metà del VII secolo a.C. Si tratta del primo relitto alto arcaico ritrovato nell'Adriatico ed è il primo che racconta le fasi più antiche del commercio mediterraneo, agli albori della Magna Grecia e della prima fase della colonizzazione. In tal senso diventa molto interessante il rinvenimento ad Otranto di ceramiche greche corinzie di IX-VIII secolo a.C. In particolare vasi da mensa come brocche, coppe per il vino e anfore per il trasporto di olio e vino e di alcuni vasi provenienti anche dall'area dell'Albania settentrionale. Questa presenza di ceramiche di importazione è documentata anche nei siti dell'entroterra, come Vaste, Muro Leccese e Cavallino, e in quelli della fascia ionica, come Ifani e Porto Cesareo. La si può spiegare con la presenza di uno scalo corinzio sull'isola di Itaca, destinato ai naviganti diretti verso nord-ovest. Infatti, l'area del canale di Otranto rappresentava un punto nodale per le rotte marittime provenienti dall'Egeo, dall'Adriatico settentrionale e dall'Oriente, soprattutto per la ricerca di materie prime. Nella seconda metà del secolo si riscontra una considerevole fase di crescita demografica in Messapia, in cui i gruppi aristocratici indigeni adottano le pratiche greche, come suggeriscono i rinvenimenti di vasi greci per il consumo del vino durante diversi scavi archeologici negli insediamenti. Alla fine dell'VIII secolo, a Punta Ristola, presso il capo di Leuca, viene impiantato anche un luogo di culto. Questa circostanza corrisponde con il momento in cui il promontorio assume un'importanza fondamentale lungo le rotte occidentali, in relazione alla fondazione delle colonie della Magna Grecia.
Benissimo, Oda, abbiamo parlato, diciamo, degli albori, possiamo dire così, della società messapica, di questa popolazione. Ci potresti, diciamo così, parlare dello sviluppo della società nel corso dei secoli?
Sì, quella regione indicata come Messapia nelle fonti letterarie greche, nel corso del VI secolo mostra delle profonde trasformazioni che interessano la forma dell'abitato e la struttura sociale. I promotori di tali cambiamenti sembrano essere gruppi familiari dotati di ampie risorse economiche e di una posizione politicamente dominante all'interno della società messapica. Sicuramente l'influenza culturale delle vicine colonie greche dell'Italia meridionale sulle comunità messapiche si manifesta in una considerevole serie di aspetti. Gli abitati assumono un'organizzazione di tipo urbano attraverso l'abbandono della capanna in favore della casa in muratura. Viene introdotto il banchetto come pratica cerimoniale riservata ai gruppi gentilizi. Il rituale funerario ora prevede la sepoltura dei defunti. Inizia ad essere utilizzato l'alfabeto greco nelle iscrizioni in lingua messapica. Non mancano tuttavia forme di continuità culturale con l'età del ferro, presenti soprattutto nella diffusione di alcune classi e forme ceramiche nella vita quotidiana. Il territorio si presenta con centri principali e centri secondari. Intorno agli insediamenti più grandi si distribuiscono i piccoli abitati, a volte collocati sulla costa in prossimità di approdi naturali. E Cavallino rappresenta l'esempio meglio documentato per l'età arcaica, in quanto l'occupazione dell'abitato cessa agli inizi del V secolo a.C. I corredi funerari consentono di distinguere i vari livelli sociali dei defunti. I vasi di importazione in bronzo e le ceramiche figurate per il consumo del vino riportano alla sfera aristocratica. Ad un livello medio, invece, quei corredi che potremmo definire quasi standard, caratterizzati sempre dal vaso per bere unito al cratere nelle tombe maschili, mentre all'olletta o alla trozzella in quelle femminili. Gli aristocratici aderiscono anche agli ideali dell'atletismo, tipico del mondo greco. Al mondo della palestra rimandano infatti oggetti come gli strigili e i contenitori pedunguenti delle tombe maschili, come ad esempio la tomba dell'atleta di Vaste. I messapi, anche nel campo religioso, presentano delle peculiarità che riguardano la forma architettonica dei luoghi sacri e il rituale. In questo periodo nascono diversi luoghi di culto. Si ricorda il santuario di Monte Papalucio ad Oria, dove era attestato un culto femminile della fertilità, probabilmente dedicato a Demetra o alla figlia Persefone. Forse, al sorgere della luna, una processione saliva sul monte illuminato da fiaccole e cominciavano i riti preceduti dalle abluzioni, fatte in grandi bacini posti esternamente al santuario. Si offrivano doni raccolti all'interno di fosse. Nel VI secolo era ancora frequentato dai naviganti greci il santuario sul capo di Santa Maria di Leuca, dove forse era venerata una divinità maschile rappresentata saettante, denominata Zisbatas. Tra l'altro, da Ugento proviene una statuetta bronzea in cui si riconosce la stessa divinità. All'interno degli abitati, in accordo con la struttura oligarchica della società messapica, è invece documentato lo svolgimento di pratiche rituali e cerimoniali, collegate alle aristocrazie. Tali pratiche si svolgevano all'interno delle residenze gentilizie o in spazi aperti recintati, come documentato a Muro Leccese e a Vaste. Negli approdi sulla costa era possibile reperire e scambiare merci provenienti da luoghi lontani, come l'ambra del Baltico, il ferro di Istria e Slovenia e addirittura l'argento dell'Illiria. Nel V secolo, però, i messapi attraversano un periodo di crisi. Vengono abbandonati insediamenti come Cavallino, i Fani e San Vito dei Normanni, mentre ad Oria, nel luogo di culto di Monte Papalucio, si riscontra una brusca riduzione delle testimonianze. Ciò è probabilmente dovuto alla tensione tra i messapi e Taranto, che conosciamo attraverso le fonti letterarie antiche. Al culmine di vari episodi di attacchi si colloca lo scontro tra i tarantini ed i messapi, il cosiddetto Barbaros Polemos, conclusosi con la vittoria dei messapi, così eclatante da essere ricordata da Erodoto come la più grande strage di greci della storia. Successivamente, nel complesso quadro storico tra il IV e il III secolo a.C., vi sono profonde trasformazioni tra i messapi. Possiamo dire che la Messapia rivive una nuova epoca felice. Vi sono notevoli segni di un incremento demografico, le città si ingrandiscono e si cingono di possenti mura di fortificazione, cambiano i modi di organizzazione degli abitati e si ha un'occupazione capillare delle campagne circostanti, con le fattorie poste a breve distanza dalle mura stesse, come quella indicata alcuni anni fa ad Acquarica di Lecce. Si definisce in maniera sempre più articolata il sistema insediativo. I centri di estensione superiore ai 100 ettari, come Celia Messapica, Oria, Rudia, Nardò, Muro Leccese ed Ugento, hanno un ruolo dominante. Intorno ad essi vi sono poi gli abitati di dimensioni minori. Piccoli centri sono poi collocati sulla costa con funzione di porto a prodo, come quelli rinvenuti nell'insenatura di Santa Caterina e forse quelle delle grotte di Capelvenere e di Santa Maria al Bagno, legati al centro messapico interno di Nardò. Anche nell'entroterra erano posti gli insediamenti minori in punti favorevoli per il controllo del territorio. L'abitato in genere si articola in una serie di nuclei territoriali distinti, ciascuno dei quali comprende al suo interno spazi che ripropongono la stessa pluralità di funzioni, abitativa, culturale, funeraria, produttiva. In tutto ciò l'edificio dominante è sempre la casa. Ai defunti sono riservati ampi settori, sia all'esterno delle mura che all'interno. In genere, vicine alle abitazioni, ritroviamo i nuclei funerari connotati da aspetti architettonici di rilievo e destinati alle famiglie aristocratiche. Possiamo dire, quindi, che le necropoli rivelano la stratificazione sociale, divisa in un ceto medio di agricoltori ed uno dominante che risiede nelle strutture palazziali e che viene sepolto nelle ricche tombe o nelle tombe ipogeiche, come le tombe di Vaste, l'ipogeo delle Cariatidi, e quella di Lecce, l'ipogeo Palmieri. La novità principale è costituita dalla costruzione delle cinte murarie, che delimitano la città e sono dotate di una monumentalità architettonica notevole, tanto che la loro forte visibilità rispetto al territorio circostante segna ancora oggi le campagne del Salento. Sono visibili al Muro Leccese, a Ugento, a Castro, a Vereto, a Vaste, a Montesardo, a Manduria, a Ignazia, a Muro Tenente, solo per citarne alcune. All'età ellenistica è poi datata l'unica struttura templare rinvenuta in Messapia, il cosiddetto Athenaion di Castro. Gli scavi hanno portato alla luce la parte superiore della costruzione di un tempio in stile dorico. E non solo. Si pensi alla grande statua di Atena, a tutti i frammenti architettonici decorativi, alle iscrizioni, all'altare, al basamento del tempio e tanto altro ancora. Il territorio è infine caratterizzato anche da una fitta rete stradale, formata da strade interne e da segmenti costieri che saranno poi ricalcati dalle strade romane e che collegavano la costa e l'interno, i centri messapici e i loro poli litoranei.
Molto interessante Oda questa descrizione cronologica e insomma gli aspetti di questa società che sono cambiati e si sono diciamo evoluti nel corso del tempo, sempre poi con un accento molto insomma presente e forte, ecco, su quello che è il rapporto con il mare, su cui noi teniamo tanto, e quindi abbiamo parlato di colonizzazione greca, della popolazione illirica, questi contatti già dalle epoche più antiche con i micenei e quindi con quello che è diciamo il nostro appunto vicino oriente. Ma cosa succede in Messapia con l'arrivo dei romani?
Ma dobbiamo dire che una delle ragioni essenziali della conquista romana della Messapia fu l'importanza strategica del porto di Brindisi, punto di arrivo e scalo per i naviganti dell'Illiria e della Grecia. Dopo la conclusione della Seconda Guerra Punica e il declino definitivo di Taranto, Brindisi avrà la leadership economica del Salento e i contatti tra le città del Salento e quelli dell'opposta sponda adriatica, già avviati nel corso dei secoli precedenti, si fanno ora molto più intensi. Il progressivo affermarsi della presenza romana in Puglia porterà però allo scontro militare tra Roma e i Messapi alla metà del III secolo a.C., scontro noto come Bellum Salentinum. Al termine di questo conflitto, alcune città messapiche perdono rapidamente e definitivamente la loro struttura urbana e si trasformano in abitati molto modesti per il numero di abitanti e per estensione, o addirittura scompaiono del tutto, come Muro Leccese. Mentre altri centri registrano una contrazione meno marcata e soprattutto Lupie sembra assumere per la prima volta nella sua storia e accanto alla colonia latina di Brindisi un ruolo di preminenza nell'ambito del territorio salentino. In breve tempo comunque ci sarà una lenta scomparsa degli elementi della tradizione. Nella lingua, nei culti e nel rituale funerario alle forme radicate si affiancano e subentrano i segni della civiltà romana, come dimostrano anche le epigrafi in lingua latina che documentano la diffusione di istituzioni, magistrature, culti e forme onomastiche relative alla nuova realtà sociale. Ma ormai si è compiuta la romanizzazione, ma questo può essere argomento per un altro podcast.
Concludiamo ringraziando intanto la nostra ospite Oda, che ha fatto e ci ha dato insomma una panoramica davvero interessante sulla popolazione messapica, e ricordiamo insomma che la conoscenza insomma delle nostre origini, del nostro passato, non è appunto semplice erudizione, ma va vista come riappropriazione delle proprie radici, come modalità di approccio ideale al presente per una progettazione più attenta del futuro. Insomma, in parole povere, impariamo a vivere il presente utilizzando il passato.